Buongiorno e grazie per questo graditissimo invito. Sì, anch'io non penso che Saviano abbia colto quello che sta accadendo, non soltanto in Puglia, perché il sistema magari riguardasse soltanto la Puglia o la Capitanata, ma un po' in tutta Italia. E cioè, io utilizzerò dei termini che poi proverò anche a spiegare. Noi siamo in una dimensione criminale che cominciamo a chiamare giustamente metamafiosa. È un qualcosa che va oltre la costruzione di sistemi criminali verticali e verticistici, un po' quelli raccontati da fiction come La Piovra, Il Capo dei Capi, dove alcune figure, poche, un Matteo Messina Denaro piuttosto che un Totorina o, nel caso della mia regione, un Savino Parisi, determinano l'economia del territorio. Non è più così. Si codeterminano le economie del territorio attraverso variabili che intrecciano interessi differenti, variegati, strutturati, e nel sistema agricolo, soprattutto nel sistema agricolo meridionale, ma non soltanto nel sistema agricolo meridionale, questo è evidente, talmente evidente che la risposta di questo intreccio di interessi qualche giorno fa, due giorni dopo lo sgombero, è stato sparare contro lo Stato. Finalmente è caduto il velo. Guardate, quando io sono uscito con Ivan con Ghetto Italia e ho detto: attenzione, il sistema del caporalato non è un sistema mafioso a sé, è un sistema mafioso non soltanto perché la legge lo definisce come sistema mafioso, ma è un sistema mafioso perché sta dentro un territorio criminale che racchiude più sistemi illegali, dentro però una cornice di valori che la alegalità, che consente una serie di comportamenti. Allora che cosa accade? Accade che dopo questo sgombero voluto, determinato dalla procura antimafia di Bari e Foggia, perché Foggia non ha una propria procura antimafia autonoma, il sistema di San Severo, che è un sistema importante perché ha 5 famiglie, risponde. Quella risposta rivela che il tessuto criminale tradizionale è dentro il controllo della manodopera. Questo è importante perché, ditemi voi se qualcuno ve l'ha mai raccontato. Quando parliamo del racket dei mendicanti, stiamo parlando di controllo di manodopera minorile. Quando l'Oxfam ci dice: nel 2015 sono scomparsi 5.500 minori non accompagnati in Italia, su circa 25.000 arrivati, al ritmo di 28 al giorno. E io mi domando dove sono finiti. Alcuni di questi 5.500 sono nel racket dei mendicanti. Io vedo una struttura che è di sfruttamento della manodopera. Perché? Perché questi sistemi considerano un bambino o un minorenne che chiede elemosina in giro un lavoratore, uno schiavo. Dove? In Italia. Non lo racconto semplicemente io, ce lo racconta la Walk Free Foundation, che nell'ultimo rapporto sulla indicizzazione della schiavitù in 167 paesi dice che l'Italia è seconda per numerosità di persone che possiamo e dobbiamo considerare in condizioni di schiavitù, e seconda soltanto alla Polonia. Prevalentemente fa riferimento alle prostitute. Guardate, non tiene dentro questa fondazione i braccianti. Non ne tiene conto che secondo me, secondo Ivan, sono almeno 80.000 a vivere in quelle condizioni. Perché questa premessa? Perché ci siamo occupati, come dire, in maniera un po', come dire, strutturale nel corso degli anni, quantitativa, del fenomeno dello sfruttamento, quando in realtà era aggredito il mondo del lavoro in termini di qualità. E di qualità non soltanto dei contenuti del lavoro. Un abbattimento netto della qualità delle prestazioni richieste, ma anche di qualità della vita. Il ghetto che cos'è? È un luogo dove si vive, non è un luogo dove si lavora, ma chi ci vive? Ci vivono i lavoratori. E quando sono stato intervistato da Wall Street Journal, loro sono arrivati con una similitudine. Possiamo definire il ghetto di Rignano Garganico, Rignano San Severo, il gran ghetto, come lo definiscono i braccianti stessi, che ospita 2.500 persone d'estate, 2.500 persone. Un qualcosa di simile al jungle di Calais? No, perché nel jungle di Calais non ci sono lavoratori. Sono lavoratori. quando io attraverso l'estate alla Capitanata incrocio lavoratori, non persone in attesa di un riconoscimento di un diritto, e molti di questi lavoratori hanno un permesso di soggiorno e sono lì perché, come accade per Ivan, perché la normativa sull'immigrazione, la Bossi-Fini, vincola il permesso al lavoro, essendo stati talvolta licenziati o espulsi da altri sistemi produttivi, come per esempio l'industria e il manifatturiero del Nord-Est, scendono nel sistema agricolo. Il sistema agricolo meridionale non cresce semplicemente nella produzione di PIL, ma anche nell'assorbimento di manodopera. Il contratto gli viene fatto, ma quel contratto non viene rispettato. E faccio l'esempio che riguarda Paola Clemente. Muore a 47 anni, cardiopatica cronica da 3 lustri. Partiva ogni giorno da Palagiano, che è un paese della Murgia Tarantina, per andare a lavorare in una grande impresa della BAT, della provincia di Barletta, percorrendo 150 km all'andata e 150 km al ritorno, come? Con un pullman, un grande pullman di una importante agenzia di trasporto. Era assunta da un'agenzia di somministrazione lavoro. No, ricordate la retorica sulla fine della crisi del collocamento pubblico, e poiché il collocamento pubblico è inefficace, provo a rispondere ad alcune delle tue domande facendo degli esempi, poiché il collocamento pubblico è inefficace, allora privatizziamo il collocamento. Assunta da un'agenzia di somministrazione lavoro, la Infor Group di Noicattaro, in provincia di Bari, per andare a lavorare in una importantissima impresa della BAT. Perché una donna della provincia di Taranto, ammalata di cuore, va a lavorare nella BAT? Perché il caporalato si nutre di quelli che si chiamano salari differenziati. Ora, non so se conoscete un po' qual è il mondo contrattuale agricolo. È un po' complesso, c'è un contratto collettivo nazionale che si traduce in contratti provinciali. Ogni provincia ha un suo particolare contratto. Su questo contratto si innesta poi un'ulteriore differenziazione di genere. Le donne, a parità di mansioni, possono essere per legge pagate meno degli uomini. Quindi Paola Clemente era residente in una delle province, quella di Taranto, che ha i contratti più bassi d'Italia. Lavorava invece in una delle province con i contratti più alti del sud, la BAT, ma era assunta da un'impresa che ha sede in provincia di Bari, con un contratto riferito alle gabbie della provincia di Taranto. E questo spiega tante cose, per esempio le lotte delle operaie tabacchine in Puglia o delle raccoglitrici di ortaggi nella provincia di Brindisi contro i padroni della provincia di Bari. Questo spiega in qualche misura lo spostamento. Avere gabbie salariali produce questo. Ma questo è oggi, non è 40 anni fa o ai tempi di Peppino Di Vittorio o di Caroli padre e Caroli figlia. Questo è oggi. Oggi. Lei si sposta, muore alle 8:30 del mattino. Quindi, non per eccesso di fatica, ma per eccesso di incuria, per assenza di cura di sé, mettiamola così, accumulata nel tempo. Io ho chiuso recentemente una video inchiesta per ActionAid sulle condizioni di vita delle braccianti nella mia provincia, nella provincia di Bari, su 4 comuni, compresa la città di Bari, che ha una propaggine agricola nel nord della città, sulle condizioni di vita di queste braccianti. Non ne ho potuto intervistare una a volto scoperto. Si sono fatte riprendere tutte in modo che non fossero riconoscibili, perché hanno paura. Il rogo del ghetto di Rignano e di San Severo è stato preceduto il 25 di febbraio da una importante, la prima manifestazione padronale in Puglia. Un gruppo di imprenditori decide di manifestare platealmente contro la legge contro il caporalato. Contro la legge che è stata approvata di recente, alla fine dell'anno passato. È importante perché io ho parlato con le braccianti, perché le intervistavo in quelle zone, mi hanno tutte raccontato di essere state minacciate. dai loro padroni, i quali hanno aderito a questo movimento. Ma quel movimento è importante perché non c'è ancora una denuncia. Non ce n'è una, la legge è entrata in vigore da poco, le raccolte non sono iniziate, Paola Clemente, la procura di Trani va avanti per Paola Clemente perché ce l'ha già il reato di mafia nella illecita, diciamo, mediazione tra domanda e offerta di lavoro, quindi c'entra poco la nuova legge, e loro preventivamente manifestano contro la legge. Sono dei segnali di un qualcosa che sta cambiando e di un irrigidimento delle posizioni, forte. Che nei territori dove il sistema è davvero un sistema criminale e si fonde con i sistemi mafiosi, arriva perfino ad esplodere dei colpi contro le auto della polizia. L'interesse da parte di questi sistemi e di questi sistemi di impresa a tenere la manodopera in quelle condizioni, a svuotare di senso la vita dei lavoratori fino a produrre e provocare morte, è altissimo. Perché? La produzione di PIL si accompagna ad un altro fenomeno, una produzione di ricchezza illegale sull'abbattimento netto dei salari e sull'aumento dei bisogni primari, e cioè, e vi spiego un po' la filiera, io sono un caporale medio e quindi sotto di me ho 100 lavoratori presenti, residenti nel ghetto di Rignano San Severo. Questi lavoratori li porto nei campi, o li faccio portare nei campi attraverso dei capisquadra. Sono 5 euro per lavoratore, per 100 fa una bella cifra. Questi lavoratori devono pur bere e mangiare almeno una volta al giorno, no? Poiché il ghetto dista 12 km da Foggia, 15 dall'altro comune, e dopo aver lavorato 15, 16, 17, 18 ore al giorno, non ce la fai a percorrere a piedi o in bicicletta quella distanza per poterti sfamare e dissetare, fisicamente non ce la fai, umanamente non ce la fai, dipendi da me per l'acquisto del cibo. 3 euro, 3,50 euro. Se un lavoratore è globalizzato, sei un centrafricano, sei un rumeno, sei un polacco, sei un bulgaro, hai un pezzo della tua famiglia e li affetti a casa, dovrai pur comunicare con loro, anche semplicemente dire di essere vivo. Dunque utilizzi un telefono. Dove carichi il telefono, la batteria del telefono? A un multipresa con generatore che io ti metto a disposizione alla cifra di 50 centesimi al giorno. Le baracche. La stampa ci ha raccontato di baracche erette con mezzi di fortuna e materiale di risulta. No. L'inverno scorso c'è stato un altro rogo nel ghetto di Rignano San Severo. Io sono rientrato nel ghetto di Rignano perché fortunatamente era stato arrestato il caporale che mi aveva minacciato. Vado a vedere che cosa accade 2 giorni dopo il rogo. Stavano ricostruendo le baracche, i ragazzi, i braccianti, ma con del materiale che non era materiale di risulta. Erano assi di legno molto ben tagliate, cioè appena uscite da una segheria, comprati attraverso il sistema dell'indebitamento. Non so se avete visto un po' le cronache televisive sull'ultimo rogo, c'è un servizio di Repubblica TV che mostra un foglietto trovato in una baracca, accanto al quale, dentro il quale ci sono dei nomi e delle cifre, quelli sono i debiti, sono i debiti contratti dai braccianti, e non sono debiti contratti soltanto perché d'inverno non lavori, hai comprato del cibo, no, ma anche per il materiale che ti è servito per pagare la baracca. Fa più o meno 10 euro al giorno. 10 euro al giorno per 100 persone quanto fa? È una bella cifra. Per 2500 persone soltanto nel ghetto di Rignano San Severo quanto fa? Allora, la mia conclusione è che questo paese è talmente feroce da riuscire a produrre ricchezza dalla miseria. Ma produrre ricchezza dalla miseria significa andare nettamente al di sotto della soglia che, come dire, definisce il limite oltre il quale c'è la decenza. Dunque, sparisce qualunque riferimento positivo all'etica del lavoro. Cioè, non c'è soltanto la concentrazione di esseri umani, ma su quella concentrazione c'è chi lucra. Se arriva l'acqua pubblica, c'è qualcuno che se ne appropria, e la rivende. Se arriva il bagno chimico, c'è qualcuno che se ne appropria e lo rivende. Capite? Tutto ciò che serve a soddisfare i bisogni primari, cioè tenere in vita degli schiavi, parliamo di questo, ha un costo. A memoria mia, gli schiavi neri nelle piantagioni di cotone non pagavano per vivere in quelle condizioni. Noi siamo arrivati a questo assurdo, in Italia, in Europa, in una importante democrazia, in una importante economia occidentale democratica, abbiamo un sistema che stipa delle persone, nel numero di 80-90 mila persone, a vivere in quelle condizioni lì, i Sikh. I Sikh rivelano come il sistema non agisce soltanto sul piano materiale, ma anche davvero su un piano spirituale, simbolico. I Sikh che ho incontrato, e sono la maggior parte dei Sikh della provincia di Latina, vengono dal Punjab, da una regione del Punjab molto povera ma estremamente dignitosa, uno dei grandi centri di elaborazione delle scritture che animano il, come dire, il tessuto spirituale di quel subcontinente importante, qual è quello indiano. A questi Sikh alcuni padroni italiani chiedono, che pretendono da questi Sikh che prima di parlare facciano tre passi indietro e si tolgono il turbante, che abbassino il capo e che chiamino il padrone padrone. È qualcosa di assurdo, è qualcosa che davvero ricorda i film sulla schiavitù. L'estate scorsa si uccide un bracciante 24enne nelle serre di Latina, un ragazzo Sikh. Dopodiché un mio amico carissimo Marco Mizzolo promuove uno sciopero, il primo sciopero dei braccianti Sikh, circa 2000, ne parla da oggi su Left, abbiamo dedicato uno speciale al caporalato, da oggi in edicola su Left per tutta la settimana. Perché il bracciante Sikh, il giovane Sikh, decide di impiccarsi nella serra presto al mattino? Perché il primo a entrare in quella serra era il padrone. Cioè, agisce e risponde su un piano simbolico. Sarai tu il primo a trovarmi. Io ti porrò di fronte alla tua colpa. Tra i braccianti Sikh di Latina c'è dipendenza da farmaci antidolorifici. Non ce la fanno, lavorano 16 ore al giorno, non ce la fanno. Questi antidolorifici, e peraltro questa dipendenza stona molto con il loro patrimonio culturale e religioso, questi antidolorifici sono pagati dai braccianti. In ultima analisi, del bracciante non deve restare nulla. Il bracciante è uno strumento utile, siamo davvero al racconto di Marx, è uno strumento utile per intervenire sulla raccolta, dopodiché che muoia o non muoia, chi se ne importa? Non ho sentito. Sì, ma noi sospettiamo, io Alessandro Leogrande, sospettiamo che per esempio in Capitanata ci siano delle fosse comuni. Cioè che nel corso del tempo, ma guardate che la prima rivelazione dell'esistenza del nuovo caporalato viene proprio da cosa? Dalla sparizione dei corpi di due studenti polacchi venuti stagionalmente a raccogliere pomodori in Puglia. Come si fa per la raccolta delle mele in Trentino? Spariscono i corpi di questi due studenti che si erano trovati di fronte a un sistema che non si aspettavano fosse tale. Che non è semplicemente la durezza del lavoro agricolo, la conosciamo tutti, è nella memoria di questo paese, no, è il ghetto, è la concentrazione di manodopera, la concentrazione di schiavi. Immaginate due studenti universitari che scendono in Capitanata e vengono rinchiusi, oggettivamente rinchiusi in un ghetto, si ribellano, vengono fatti fuori dal sistema, spariscono. Ne parlò Alessandro Leogrande quasi un decennio fa e noi sospettiamo ci siano delle fosse comuni. Non soltanto che non ospitano soltanto i corpi di chi si è ribellato, ma anche di chi, per esempio, per lavarsi, non avendo a disposizione acqua corrente, adopera le vasche che raccolgono acqua piovana. Molti braccianti vengono da territori dove non si impara a nuotare. I braccianti centrafricani, immaginate quelli nordeuropei, i polacchi, i rumeni, annegano nelle vasche. quale caporale restituisce il corpo o denuncia la morte di un bracciante? Arriva subito la polizia nel ghetto, arriva il magistrato. Capite? Capite? Un rogo è evidente, brucia, c'è fuoco. Un bracciante che annega non lo vede nessuno. Questo sistema qui è un sistema che produce morte. È un sistema però contro il quale, o meglio, è un sistema che vede spesso le parti datoriali, le associazioni che rappresentano i produttori piccoli, medi e grandi, negarne l'esistenza. A me è capitato più volte di partecipare a dibattiti pubblici durante i quali ho presentato il libro, di ascoltare costantemente le rappresentanze datoriali dire che il fenomeno è un fenomeno limitato, che siamo di fronte all'1% delle imprese che fa ricorso a manodopera di questo tipo attraverso il caporalato, quando in realtà, se così fosse, noi avremmo un numero esorbitante di imprese, che sono tantissimi i braccianti che vivono in queste condizioni, sono tantissimi. Parliamo di decine di migliaia di persone il cui spostamento da un'area all'altra del paese, perché c'è questo, stagione per stagione, racconta anche la ricchezza, la biodiversità, la ricchezza climatica dell'Italia, che fa dell'Italia il territorio europeo che produce più degli altri. E quindi un bracciante può iniziare dalla raccolta delle clementine a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro d'inverno, poi da lì spostarsi per raccogliere le patate a Campobello di Mazara del Vallo, no, tutti i nomi che poi ritornano, perché guarda un po', accanto ci mettono dei cara. Così come a Cassibile, ci si sposta per i trattamenti si fanno prevalentemente dove l'agricoltura è più meccanizzata, le serre di Albenga, l'Astigiano, la zona del Franciacorta, e poi si torna giù per la raccolta estiva, nel pieno della schiavitù, dunque la Capitanata, le Angurie di Nardò, per chiudere con il Venosa, Palazzo San Gervasio, la Lucania, il Potentino, l'ultima raccolta del pomodoro, perché lì è più alto il Vulture e quindi matura un po' più tardi. Questa circolazione straordinaria di manodopera rivela che esiste una comunicazione tra i diversi sistemi dello sfruttamento, che quindi c'è un caporalato 3.0, mettiamola così, che innesta, come diceva giustamente Gallino, ciò che è il premoderno, lo sfruttamento e la negazione costante dei diritti oltre che del salario, con ciò che è moderno, la capacità di reclutare, straordinaria capacità di reclutare i braccianti attraverso questo strumento, e prevalentemente un social che è WhatsApp. Non c'è nulla di oscuro, è tutto molto chiaro. Foggia, arrivo in stazione, davanti alla stazione di Foggia, nel nulla di Foggia, c'è un viale. Lungo questo viale, a destra e a sinistra, voi troverete persone di provenienza continentale differente, e sono i ganci dei braccianti che arrivano. Sono stati convocati in determinate giornate lì, per poi essere smistati nei diversi ghetti. Dalla stazione di Foggia parte il Pullman 24. Il Pullman 24, che è un autobus pubblico, porta davanti all'ingresso del ghetto di Rignano San Severo. È un Pullman pubblico. Vi è stato raccontato che il ghetto di Rignano San Severo è un luogo sconosciuto? No, non lo è. È un luogo raggiungibilissimo. È anche visibile dalla strada, perché se voi attraversate di giorno la strada, la provinciale che da Foggia porta verso Lucera, San Severo, eccetera, vedete a poca distanza queste baracche d'estate. La presenza della manodopera è evidente. La concentrazione è evidente. È necessario che però stia lì, perché appunto è una riserva al servizio di chi ne fa uso. Nel momento in cui interviene però una variabile di cui probabilmente non si è tenuto, su cui non si è ragionato, negli ultimi anni, quando si è parlato di risposta alla crisi, è la variabile tempo. Le raccolte sono sempre più veloci. Tu dicevi la lentezza, voglio il tempo per la riflessione, io aggiungo, voglio il tempo per produrre come si produceva una volta, per evitare che per esempio in Capitanata il passaggio alla monocoltura impoverisca la terra fino a quando quei semi di pomodoro non produrranno più nulla e interverrà la Monsanto a vendere i semi. È una tendenza. Perché il tempo? Chi detta i tempi della raccolta non sono i coltivatori, sono due grandi soggetti. Nel caso del pomodoro trasformato in pomodoro pelato, l'agroindustria. L'altro soggetto è la grande distribuzione organizzata, che si deresponsabilizza costantemente. La grande distribuzione organizzata vende il prodotto trasformato e vende il prodotto crudo, lo importa. Il grosso della domanda che viene dalla grande distribuzione organizzata non è italiana, cioè sono prevalentemente i grandi gruppi esteri nord europei, francesi in particolar modo, Auchan e Carrefour, per fare i due più grandi esempi, i quali determinano non soltanto il tempo, e cioè ho bisogno dell'anguria di Nardò quando è in corso la raccolta, ma anche il prezzo. Voglio vendere l'anguria di Nardò a non più di 40-50 centesimi al chilo. Determinando il prezzo, e il prezzo viene determinato a monte, determinando il prezzo, a cascata io ho determinato il costo del lavoro. È esattamente il contrario di quello che dovrebbe avvenire. Perché? Perché la grande distribuzione organizzata non prende in considerazione quelli che sono i contratti. Non gliene importa. Soprattutto quando il management è in Francia e non conosce i contratti collettivi nazionali in agricoltura italiani. Ma se un'anguria deve arrivare a costare 40 centesimi al chilo sullo scaffale del Marais a Parigi, quanto la pago io giù a Nardò? Ora, noi in Puglia arriviamo a comprare le angurie anche per strada a 16 centesimi quando ci va benissimo, diciamo intorno ai 20, e c'è un margine di ricavo e di guadagno per il produttore. Ma quanto pensate che possa arrivare a pagare la grande distribuzione un'anguria al chilo? Ve lo dico io, 8 centesimi. La grande distribuzione compra le angurie a 8 centesimi al chilo. 8 centesimi al chilo significa che si scarica questa cifra nettamente sul costo del lavoro del bracciante, ma anche sul produttore, soprattutto se il produttore è piccolo. Sul tempo immediato questo produce, come dire, un affanno da parte del produttore, il quale poi scenderà in piazza, il costo sociale, scende in piazza, protesta, blocca una strada, ti fa una protesta, fatta la protesta può ottenere un qualcosa che cos'è in fondo? Una miseria regalata dalla regione o dallo Stato. Sui tempi lunghi cosa sta accadendo? L'abbandono della terra. Cioè aumenta la superficie agricola non utilizzata, oppure il che è peggio, la terra perde di valore. Perdendo di valore, guardate, in Puglia potete comprare un ettaro di terra a 5.000 euro. Perdendo di valore si ricrea il latifondo. Ci sono territori della Capitanata e della Lucania che erano stati positivamente aggrediti dalla riforma agraria, erano territori di memoria di latifondo, anche di atroce memoria di latifondo, dove il latifondo è tornato per colpa di questo sistema qui. C'è un territorio particolare, Turi, in provincia di Bari, che ha una ciliegia importante, nota, seconda soltanto a quella di Marostica, dove gli anziani agricoltori cominciano a tagliare gli alberi. A tagliare. Tagliare significa non voglio più produrre ciliegie. L'unico compratore è la Ferrero per il Moncherie. È il compratore unico il problema. È chiaro? Questo impoverimento però, laddove, come dire, i sistemi criminali, quindi in tutto il paese, hanno grandi liquidi e devono lavarli, l'impoverimento della terra favorisce l'investimento nella terra. E allora, perché la maggior parte dei sequestri e delle confische di beni di proprietà delle mafie è nell'agricoltura? C'è una crescita negli ultimi anni esponenziale di sequestri e di confische di beni mafiosi in agricoltura, terre, campi. Perché c'è questo interesse da parte dei sistemi criminali? Perché la terra costa poco e quindi è facile investire nell'acquisto di terra. E perché l'agricoltura è pompata di denari pubblici. In quella pagina della Repubblica, in quelle due pagine della Repubblica, specchio l'una dell'altra, mancava probabilmente una pagina di mezzo. Quanto spendiamo noi in programmi di sviluppo rurale, i PSR? Il 40% dell'intero ammontare della politica comunitaria, dei fondi comunitari, va nella PAC, la politica agricola comunitaria, il 40% in tutta la comunità, è tanto il 40%. La politica agricola comunitaria si traduce nelle regioni in programmi di sviluppo rurale, PSR, che sono finanziamenti in buona sostanza. Quanto arriva nelle imprese che adoperano i caporali per reclutare la manodopera? Quanto arriva nelle imprese di mafia? Ma soprattutto, chi fa arrivare quei soldi? Il clan di Bergolis della mafia del Gargano, che è considerato dalla Commissione europea uno dei clan più feroci d'Europa, non d'Italia, probabilmente neanche sapete dell'esistenza della mafia del Gargano, ma c'è. Questo clan è un clan di latifondisti. Riceve denari pubblici attraverso il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia. Perché? Perché adopera dei consulenti, e cioè interviene un altro anello della catena di cui normalmente non si parla, i colletti bianchi, le competenze alte al servizio di un sistema criminale di impresa. Ed ecco, noi abbiamo, come dire, una classe imprenditoriale non sempre competente nella possibilità di rispondere, nella capacità di rispondere ai bandi pubblici, no? E quindi studi di consulenti, talvolta singoli consulenti che sono un po' i monopolisti della consulenza in alcuni territori, o consorzi di consulenti, come nel caso di consorzi importanti come il Franciacorta, si mettono al servizio delle imprese. Percepiscono una percentuale quando raggiungono l'obiettivo di portare dei denari. Beh, lì dentro c'è un altro anello di questa catena criminale. Tra questi anche i consulenti del lavoro. Nell'economia rurale del nord il consulente del lavoro è importante perché, per esempio, l'esplosione dell'uso dei voucher in agricoltura in Piemonte è evidentemente dettato dall'uso di consulenti abbastanza capaci, abbastanza intelligenti, ma vale nell'agricoltura come vale nell'edilizia. Quindi capite come c'è una catena? E se c'è una catena c'è un arricchimento per tutti quanti. Il denaro non è soltanto quello che proviene dal mercato, cioè non è soltanto quello che viene dalla vendita dell'anguria che da Nardò rimbalza in Germania per essere trasformata in sciroppo, per poi farci gelati in Italia, da filiera perversa. No, c'è anche denaro pubblico. Tanto denaro pubblico. I paesi euromediterranei, quindi quelli che hanno, diciamo, l'ortofrutta per tutta l'Europa, noi siamo l'agricoltura europea, noi, la Spagna, la Grecia, la Francia del Sud, noi succhiamo denaro per l'agricoltura, tantissimo denaro. Una parte consistente di questo denaro finisce dove non dovrebbe finire. Abbiamo intossicato un mercato, il mercato è diventato un'astrazione. Questo è il mercato agricolo, ma è diventata un'astrazione anche il mercato del lavoro. E su questo, diciamo, chiudo. Perché un'astrazione? Perché un bracciante non ha capacità contrattuale e potere contrattuale. Quando dicono giustamente i giornalisti o mi fanno una domanda, ma il bracciante da chi va? Il bracciante ha un solo referente, che è il caporale. o un emissario del caporale. E quando il referente è il caporale o l'emissario del caporale, il bracciante a volte non sa neanche quanto percepirà, sa soltanto che percepirà qualcosa. Quel qualcosa non è quantificato. Non sa quanto dovrà lavorare, perché se aumenta la domanda in tempo reale, just in time, di angurie per esempio, i braccianti entrano nei campi di la terza alle 6 del mattino e ne possono uscire anche alle 23. Perché? Perché le angurie vengono raccolte a tir, i pomodori a cassone, le angurie a tir. Nel corso del tempo siamo ovviamente tornati al cottimo, perché non dobbiamo farci mancare niente, che è illegale, ma nel corso del tempo quel cottimo è stato aggravato dall'aumento della quantità di merce che deve essere raccolta, di frutta che deve essere raccolta. Non più due tir, ma tre tir. Chiuso il perché? Perché c'è già il container pronto nel porto e quindi il camion deve raggiungere il porto, caricare il container affinché le angurie arrivino entro 12-15 ore in Germania. Ho fatto un esempio che conosco bene perché l'ho seguito fisicamente. Il tempo di lavoro è una condizione. Come dire, i braccianti non sanno quanto lavoreranno. Io se voglio incontrare un bracciante, lo devo fare alle 5 del mattino. Non so quando tornerà in un ghetto a dormire, quando sarà ricondotto nella baracca. Non puoi saperlo, perché è aumentata la quantità, perché è aumentata la richiesta e che spiega anche l'aumento della produttività. Che spiega perché in alcuni territori le colture sono cambiate, si passa progressivamente alla monocultura o a trattare, come nel caso del Franciacorta, a piantare le vigne lungo le rive del lago, cosa che non si faceva, e a trattarle anche 11 volte l'anno, il che snatura il processo produttivo e ovviamente impoverisce, massacra la qualità di un prodotto che invece, come dire, è un'eccellenza. È un'eccellenza storica, cioè esito di secoli di modi di produrre, di intervenire sulla materia, sulla natura. Questo sta determinando la trasformazione del sistema produttivo italiano. È un'eccellenza perché produce PIL? Quanto di quel PIL viene ridistribuito? Un altro tema di questo paese è la redistribuzione della ricchezza, più che la flat tax, la distribuzione della ricchezza. E questa ricchezza per quanto tempo sarà ricchezza? Ed è ancora una ricchezza di grande qualità? Io me lo domando, perché vedo come si produce in agricoltura. Ho qualche dubbio, comincio a essere scettico. Esco, diciamo, dal gossip del rifiuto interrato, che c'è, sicuramente c'è, ma c'è un altro aspetto. Se noi aumentiamo i trattamenti perché dobbiamo produrre tanto e produrre tanto in un certo tempo, quasi in tempo reale, come se il supermercato tedesco fosse sotto casa a Nardò, stiamo avvelenando. E non stiamo avvelenando con ciò che è interrato, stiamo avvelenando con ciò che spargiamo. Io li vedo i trattamenti, quelli che fanno per esempio in questo periodo qui per l'uva o dopo l'estate per mantenere, per aggiungere un qualcosa ai campi di pomodoro. E tutto questo a lungo andare farà sì che il nostro sistema produttivo comincerà ad assomigliare alle persone che sfruttiamo, e cioè rischia di perire. Noi siamo doppiamente, chiudo davvero, doppiamente immorali. Utilizzo il noi perché io sono un consumatore e purtroppo in questo paese ci hanno fatto credere che sei cittadino finché consumi e fin tanto che consumi. Siamo doppiamente immorali, noi agiamo immoralmente, e lo dice un bracciante in Ghetto Italia del Burkina che raccoglie a Rosarno. Siamo immorali nei confronti delle persone perché le stiamo subumanizzando. E siamo immorali nei confronti della terra. Tutto questo ricade su di noi, però, perché l'eccesso di immoralità subumanizza anche noi.